Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera in studio Silvia Terribili. E stasera parleremo delle scie di condensa, di queste orribili strisce bianche che deturpano i nostri cieli. E parliamo con Enrico Giannini.
In un tempo che è sempre di più, un mondo di lupi che calano giù, mi dici vorresti che lui fosse qui, in mezzo a noi, e vorresti poi che lui vedesse
sue creature sempre
E do il benvenuto a Enrico Giannini in linea. Enrico, ci sei?
Buonasera a tutti.
Buonasera, grazie di essere qui stasera con noi a Radio Onda Italiana, Libera la Radio. E io ho diverse domande, ma praticamente il tema centrale sono le scie di condensa. Da almeno 10 anni chi osserva il cielo come me lo vede regolarmente infestato dalle scie degli aerei che persistono per molte ore, a volte riescono a coprire tutto il cielo di una fitta lanugine. Chi si azzarda a chiedere che cosa sono, perché si formano e perché persistono, arriva tutta una serie di improperi e ridicolizzazioni. Ma noi siamo sicuri che non era questo il cielo della nostra infanzia e giovinezza. Ma cosa sono queste scie? Perché non sono naturali scie di condensa?
Sì, infatti le scie di condensa, quando si potevano formare, si formavano in condizioni estreme, cioè nel senso che erano molto molto rare, mentre adesso vediamo che non passa settimana che per almeno un paio di giorni non vediamo il cielo tappezzato da queste scie. Quindi se le cosiddette scie di condensa, che a mio avviso adesso non si possono più formare con i motori moderni perché i gas espulsi sono troppo freddi, e per questa affermazione io vengo pesantemente attaccato da fisici e quant'altro che dicono l'esatto contrario, perché la loro affermazione è: più il motore è freddo, più genera scie di condensa persistenti. Adesso non so se c'è qualche fisico che sta ascoltando, magari sarà saltato sulla sedia, però questo dicono, questo riporto. E quindi queste scie, mettiamo caso di avere a che fare con motori di 40 anni fa, di 30 anni fa, si potevano formare in condizioni molto particolari, quindi almeno a una quota di 8000 metri, con una temperatura esterna sotto i 40 gradi, a meno 40 gradi, sotto zero, e con umidità relativa del 70%. Quindi già avere un'umidità relativa del 40%, non mi ricordo se è 40 o 70, 70%.
70, io comunque sì. 60, ogni caso più di 60.
Esatto, quindi già avere l'umidità relativa del 70% a 40 gradi sotto zero è già un ossimoro, perché a quella temperatura l'umidità condensa e diventa ghiaccio, cioè congela. Quindi sono fenomeni estremamente rari, e oggi noi vediamo delle scie che sono qualsiasi altra cosa, ma sicuramente non scie di condensa. Però queste scie ci danno il là, diciamo così, sul quantitativo di traffico che abbiamo sopra la testa, perché fin quando gli aerei non generavano scie, adesso io non so quanti anni ha lei, però io ne ho 54.
Dammi pure del tu,
ricordo io...
sono più grande.
Ti do del tu.
Sono più grande di te.
Ok, allora ti ricorderai benissimo che quando noi eravamo, certo, 15-16 anni, i cieli non erano
assolutamente
così
vicino, sì, anche perché io il cielo lo guardavo a quell'età, non eravamo disturbati dagli smartphone,
bravissima,
guardavamo il cielo,
bravissima.
E il cielo noi era diverso, assolutamente
era diverso. Avevamo le nuvole da bel tempo che ci rompevano le balle quando prendevamo il sole, no? Perché ci copriva, sì, il sole e poi andava via. E quindi le vedevi transitare questi battufoli di cotone, di cotonosi, no? Sì. E poi c'era una cosa che sentivamo il suono degli aerei, però facevamo fatica a vederli quando volavano a bassa quota, perché appunto non generavano la scia. Ora invece ti capita di sentire il suono dell'aereo e alzare gli occhi al cielo e vederlo che lascia la scia. Però attenzione, tutti i detrattori di questa cosa sono sulla trentina, hanno più o meno 30 anni, 30-40 anni, perché si ricordano male probabilmente di com'era il cielo, o forse non l'avranno mai visto.
Sì.
L'avranno visto quando c'è stata la pandemia di Covid, che quando hanno bloccato i voli, in giro di 48 ore i cieli sono tornati come quelli che vedevamo da ragazzi, da bambini. Perciò provate a pensare il quantitativo di energia che ci vuole per tenere in piedi la cosiddetta geoingegneria clandestina, quando solo 48 ore di stop dell'aviazione civile e dell'aviazione militare ha liberato i cieli da questo cancro.
Sì. Sì, hai detto proprio la parola giusta, eh? Se uno le osserva, queste scie sembrano delle metastasi, eh? Cioè se si guardano delle foto di metastasi, vedi proprio queste lanugini, queste ragnatele. Tra l'altro un'altra cosa, a proposito dei ricordi, io ricordo quando sono venuta in Olanda negli anni Ottanta, quando c'era la tempesta di vento, quindi si vedeva, il vento fortissimo, si vedevano i cumuli che correvano, e dietro i cumuli si vedeva un cielo di un azzurrissimo, di un azzurro profondo, esatto. Tra questi cumuli che correvano velocissimi, perché le tempeste allora erano del... Oggi invece, oltre a questo strato più basso, sopra si vedono tutti gli altri strati di scie. Riguardo a questa domanda per i fisici, sicuramente io la girerò, visto che ho la possibilità di intervistare comunque degli esperti di motori di aerei, gli chiederò se i motori odierni, lavorando a una temperatura più bassa, sono in grado di produrre maggiori scie. Questa è una domanda, sì, che farò.
Ecco, io ti dico anche una news. Io conosco piloti che sanno della geoingegneria. Alcuni sono in pensione, alcuni volano ancora, no, però ovviamente non si espongono più di tanto. E me lo dicono, mi dicono, quando io sono in cockpit e vedo i valori che mi dà la strumentazione e non ci sono i valori limiti, no, che i valori che ti ho menzionato prima, è chiaro che il collega da parte a me sta facendo geoingegneria.
Sì.
Però il pilota non lo vede, cioè lui guida l'aereo e può vedere solo il suo collega, non vede quello che sta facendo il suo aereo in coda. Sì. Io mi sono accorto, ad esempio, quando stavo tornando da Dubai, che stavo facendo con l'aereo dove ero su, era un Boeing 777 dell'Emirates, stava geoingegnerizzando il deserto del Sahara. Lo capivo perché vedevo l'ombra. Vedevo l'ombra dell'aereo e vedevo le scie a terra. Quindi loro lo sanno, perché non può un pilota... Se un pilota ha sospetto che la geoingegneria esiste, va a vedere subito i dati che hai detto tu prima. La prima volta che è in volo e che vede che a 4.000 metri il suo collega è da parte e sta sciando, cioè il suo aereo fa la scia, sa che non è una scia di condensazione. Quindi non possono dirmi non lo sappiamo o non è vero. No, o sono ignoranti o sono in malafede, ma di ignoranti secondo me ce ne sono pochi.
Sì.
Sono rimasti davvero in pochi.
E soprattutto il discorso dell'umidità relativa, sappiamo che a quelle altitudini l'aria è molto secca. È secchissimo.
Sì, però il fattore di generare la scia di condensa dipende proprio da un fattore di pressione, per quello che serve la quota 8.000 metri. Perché se non c'è questo sbalzo di pressione non si può generare la scia. Perché la condensazione avviene quando due fluidi, no? Cioè in questo caso sì, due gas, a diversa temperatura, a diverse condizioni di umidità, devono trovare un equilibrio.
Sì.
Quando hanno trovato l'equilibrio la scia sparisce. Quindi cosa vuol dire? Che se io cuocio, secondo quello che dicono loro, da come l'ho capita io, e poi magari ho capito male, se io faccio bollire una pentola d'acqua calda in cucina, dovrebbe riempirsi la cucina di nebbia per, non so, 2 o 3 ore.
Sì,
una roba così.
Sì. E senti, io ho tutta una serie di foto di scie, in molti casi si vedono chiaramente 3 scie. Ho chiesto varie volte a esperti e non mi hanno risposto di fatto, mi hanno detto non lo so.
Esatto,
cosa sono questi aerei? Cioè i trimotori?
Attenzione, bisogna fare un distinguo, perché l'unico aereo in grado di generare 3 scie da 3 motori, perché ne ha 3, erano i DC-10 e gli MD-11.
Ma sono stati dismessi. Sono stati dismessi.
Momento. È vero che sono stati dismessi, non volano più né come cargo né come aerei passeggeri, ma sono in giro ancora a fare geoingegneria.
Ok.
Però attenzione, la terza scia di cui parli tu, io so qual è, quella piccola in mezzo ai bireattori, cioè c'è un bireattore che emette 2 grosse scie e una molto fine in mezzo ai 2 reattori. Quella scia è la scia praticamente... è emessa dagli ugelli da dove io ho preso i campioni, dagli Airbus, che stanno, i dispersori, sotto la fusoliera. Tanti hanno incominciato a dire, guarda che queste qua sono discorsi anche di piloti, attenzione,
Certo, perché i piloti secondo me dovrebbero perlomeno rendersi conto per se stessi, alla stampa, perché è il loro lavoro.
Un pilota non può essere, secondo me non può essere ignorante, lo sa, punto e basta.
Vedrà delle cose strane.
Tanto che lo deve sapere. Perché una volta che sale, come ti ho detto, se ne senti parlare, hai il dubbio, la prima volta che ne vedi uno che ti fa geoingegneria da parte a te, guardi gli strumenti e sai che è fuori range. Sì. E quindi sai che la geoingegneria esiste. E adesso però ho perso il filo di quello che ti dovevo dire prima.
Sì, ma non c'è problema, tanto lo riprendiamo.
No, dell'altro, è importante questo.
Sì.
Perché loro dicevano che quella scia lì è generata da un reattore aggiuntivo che si chiama Air Power Unit, no? Quello lì è un piccolo reattore che non serve per muovere l'aereo, ma serve per fare la climatizzazione e dare corrente alla macchina, all'aereo, quando è a terra e i servizi di terra non sono disponibili.
A terra?
Quindi se mi arriva a terra.
Non in
attenzione,
volo.
Attenzione, perché loro dicono che quell'affare lì è acceso anche in volo, non è vero, perché quel lavoro lì lo fa il numero 2, lo fa il motore numero 2, l'acqua è sempre spento, si accende solo quando l'aereo arriva a terra.
Sì. Questa cosa delle tre scie le ho chiesto, per lo più mi hanno detto no, ma è un'illusione ottica, ma sì. Non è gatto. Oppure hanno detto i famosi cargo, ci sono dei cargo ancora che girano con tre motori, ma la cosa assurda è che si cerca sempre di risparmiare.
Quello è vero, li hanno appena dismessi, attenzione, perché gli MD-11 e i DC-10 hanno volato fino a poco tempo fa per i voli civili, che c'è dentro anche il cargo. Sì. Su quello hanno ragione, ma adesso non ne volano più.
Sono
se li
stati
vedete,
dismessi.
Sta facendo geoingegneria,
sì.
Appunto.
Anche perché non ha senso spendere per tre motori se due bastano. Si tende comunque a risparmiare, no? Perché il motore costa, cioè perché soprattutto per il cargo, perché spendere tanto per il cargo? Per i passeggeri poi comunque non ci sono più. Rimaniamo sempre sul discorso delle scie, quindi... parliamo del carburante. Cosa c'è nel carburante? Tu hai fatto analizzare.
Sì, abbiamo fatto. Allora, io e Rosario abbiamo fatto un lavoro, grazie anche a chi ci ha seguito sul web, che ci ha aiutato economicamente, abbiamo fatto questo lavoro. Io ho fornito i carburanti a Rosario, che li ha mandati praticamente in
laboratorio
in Francia. In Francia e nel laboratorio di Duarte Ier, e ha mandato ad analizzare anche i filamenti di ricaduta, quelli che dicono che sono le tele di ragno, no? Le famose tele di ragno che cadono, sì. Ha mandato tutte e due ad analizzare in quel laboratorio. E Duarte Ier è mancato 3 anni fa, quindi non c'è più, non abbiamo più a disposizione un laboratorio che fa spettrometria di massa a costi ragionevoli su tutta la tavola periodica degli elementi. Comunque viene fuori che abbiamo trovato determinati composti, quindi bario, alluminio, stronzio, cioè c'era dentro un po' di tutto. Poi io ho preso dagli aerei, proprio dalla linea di dispersione che ti menzionavo prima, che fa la terza scia in mezzo ai due reattori, no? Quella piccola piccola, ecco, ho preso i campioni da lì e li ho portati in analisi, però non ho fatto l'analisi su tutta la tavola periodica perché mi costava una fucilata. Perché io dovevo analizzare 3 campioni fondamentalmente, ne avevo qua diversi, ma ho mandato in analisi i più sporchi, diciamo così, quelli che avevano un colore improponibile, no? Quindi caffè latte o colore giallo paglierino, quei colori lì, quelli piuttosto limpidi non li ho portati in analisi.
Perché quale dovrebbe essere il colore normale del cherosene?
No, quello non è cherosene, quelli sono liquidi che percolavano dalla fusoliera, non c'entra niente col carburante, è un'altra cosa. Quindi sono i liquidi che percolano dai dispersori che emettono nebulizzano queste sostanze in atmosfera, che sono acqua con delle polveri in sospensione, fondamentalmente. E sono venuti fuori gli stessi composti, cioè 20 target li ho beccati quasi tutti. Ne ho messo dentro qualcuno diverso, porca miseria. E ne ho messo dentro qualcuno diverso, ma non l'ho preso, cioè ne ho presi su 20 target, ne ho presi una 15, ma i più importanti ci sono.
Quali? Cosa hai trovato?
Alluminio,
bario, alluminio?
Bario, alluminio, stronzio, calcio, tanto calcio, sodio, silicio, poi cosa c'era? Magnesio, Insomma, c'è dentro una bella kermesse di metalli
se
pesanti.
Se ne parli con gli esperti, con i negazionisti a questo punto, come giustificano questo percolaggio di questi liquidi con queste sostanze che non hanno nessuno scopo? Perché a cosa serve il bario, l'alluminio o lo stronzio?
Ma loro parlano sempre di inquinamento dei campioni. Però signori, noi dobbiamo, cioè, allora,
vabbè, ma per inquinare i campioni chi ce l'ha messo? Ce l'hai messo tu lo stronzio? Cioè, voglio dire, allora, dove si compra? Non è che si trova
allora,
proprio.
Il problema è proprio questo qua, perché quando io ho portato i campioni in analisi, il laboratorio, che è qua il nostro qua italiano, aveva delle remore piuttosto pesanti, no? E quindi ha voluto la rassicurazione che io non avrei portato in tribunale le analisi per fare un'azione legale. E io gliel'ho data perché a me interessava fare quelle analisi per conoscenza personale. Perché? Perché volevo io la prova che avevo trovato il dispersore con dentro quello che sempre è per la geoingegneria. Da lì il discorso adesso qual è? Bisogna portare lì un preposto, cioè un qualcuno di istituzionale, tipo un agente di pubblica sicurezza, uno dell'ARPA, qualcuno che è abilitato a fare i prelievi con il protocollo giusto per andare a discuterle, a discutere questa cosa in altra sede. Ma questo non avviene perché a quanto pare questa cosa è regolamentata o dal segreto di Stato o dal segreto militare.
E questo è appurato, questo l'hai appurato che è così?
Questo l'ho appurato io sulla mia pelle perché quando ho fatto la denuncia hanno archiviato il procedimento che ho fatto, ho depositato non dai carabinieri o dalla polizia, direttamente in procura a Busto Arsizio. Quindi la mia denuncia non è stata toccata mai da un ufficiale di pubblica sicurezza, è stata toccata direttamente quando l'ho portata in procura. Ed è stata archiviata col modello 45. Il modello 45 vuol dire il fatto non costituisce reato. Però se io perdo la patente...
Il fatto c'è.
Però il fatto c'è. Se io perdo una patente, ok, il fatto non costituisce reato. Se io denuncio che ho visto un asino che vola, il fatto non costituisce reato, no? Però se io ti denuncio una roba del genere, quantomeno mi devi mettere la legge che la consente. Quindi sulle motivazioni devi scrivere qualcosa. Anche se io ti dico che ho visto l'ognomo nel bosco, no? Tu mi devi scrivere l'ognomo non esiste, no? Sì. Punto. E archivi. Ma qui a me non ha scritto niente, neanche un punto, niente, nessuna motivazione. E questo lo so perché sono andato in procura a ritirare tutti i procedimenti. Adesso ne manca solo uno, ma lo lascio lì, perché per 10 anni può rimanere dov'è.
La cosa strana è che questo non susciti curiosità, perlomeno curiosità, no? Cioè, adesso noi ci stiamo facendo questa battaglia disperata contro l'anidride carbonica, che è il mostro, no? Che sta provocando la catastrofe, e poi non ci preoccupiamo neanche di capire che cosa percola dagli aerei. Perlomeno se c'è una giustificazione, no? Logica, sensata, deriva da questo, da quello.
Infatti,
ma vogliamo almeno andare a vedere? Invece no, questo no, sembra che non interessi a nessuno.
Infatti io quando io ho rilasciato la prima intervista denunciando pubblicamente questa cosa sul canale TV di Tonix, adesso non so se c'è ancora, io però ce l'ho l'intervista sul mio canale, me la sono fatta dare e ho fatto anche delle aggiunte, quindi ci sono dentro anche le analisi e altre cose. Si chiama La verità sulle scie chimiche, se volete andarla a vedere. Tanto la monetizzazione non è attiva, quindi non c'è problema.
Dove si trova? Scusa, puoi dare il link?
Sì, Enrico Giannini su YouTube.
Sì, sul tuo canale. Sul tuo canale.
Sì, nome e cognome.
Su YouTube.
Quindi,
sì.
Quindi io l'ho detto, alla fine dell'intervista l'ho detto, se qualcuno avrà voglia di intentare qualsiasi procedimento nei miei confronti, a me non interessa, perché quello che succede in cielo da questo momento non mi interessa più, mi interessa quello che succede a terra. Mi dovete spiegare che cos'è quel liquido che esce e mi contamina il piazzale dove io sto lavorando. E da lì non si è fatto mai più sentire nessuno, o perlomeno fino adesso. Adesso stanno cominciando a saltare fuori qualche pilota, qualche istruttore della linea spazio che dice che i reattori non è vero che si gassano più freddi, no? Quello che ti avevo detto prima, più il gas è freddo più la scia è persistente. Beh, quella lì è tutta da vedere, cioè me la devono spiegare, perché con una curva di diagramma non è che ci capisco troppo, sì. Me la devono argomentare un po' meglio, sì. E poi anche se mi spiegano questa devono spiegare tutto il resto, ma non c'è verso. Cioè, chiunque oggi affermi che la geoingegneria è una vaccata, o è ignorante, non credo, o è malafede, punto, non c'è alternativa.
No, la maggior parte delle persone dice no, ma non l'ho mai sentito, ma che cos'è?
No, ma io, cioè, parlo non, quelli non... del mestiere, parlo di meteorologi,
così.
Piloti,
e anche loro però dicono che non sanno, però guarda, dicono che non sanno, che non seguono, che ma sì, forse
no, loro
senti.
Sanno, però sanno a modo loro, no?
E non poi provano neanche a sbugiardare, non provano neanche a controargomentare. Io ho intervistato anche Luca Mercalli, gliel'ho chiesto in varie e lui mi ha detto no, non lo so, non l'ho sentito, chissà. Non entrano, ecco, il problema è che non entrano nel merito, neanche per dire non ha senso, non è giustificato, perché non è possibile, non entrano nel merito.
Beh, quella del non giustificato è l'ultima spiaggia che hanno, cioè alla fine quando hai argomentato un po', se ci riesci, perché è difficilissimo parlare con sta gente, proprio hanno un'ermeticità ormai che mi sembra il Vaticano. Comunque, se ci riesci, alla fine ti dicono: ma ti rendi conto che cover up ci deve essere per tenere nascosto questa cosa? Ma è impossibile che nessuno appari. Scusa, ma io sapevo che in aeroporto lo sapevano tutti, ho dovuto parlare io, sennò non parlava nessuno.
No. Senti, per quello
sì,
che...
cioè, mi viene a dire una cosa del genere.
Certo. Certo. Per quello che riguarda invece il carburante, sappiamo che la stessa Ulrike Lohmann, che è un'autorità nel campo delle energie,
bravissima,
e lei ha fatto le analisi, lei le ha fatte e ha trovato alluminio, bario, stronzio, esatto. altri minerali, li ha elencati tutti. Tra l'altro lei li ha trovati nelle stesse concentrazioni simili sia nel carburante che nell'olio lubrificante. E la domanda che io ho fatto a un esperto, dico: ma che cosa, perché vengono messe queste sostanze nel carburante e nell'olio lubrificante? A che servono? Cioè anche il calcio, no? Anche se il calcio, vabbè, potrebbe non essere tossico, anche se è igroscopico. Ma che senso ha mettere del calcio, delle nanoparticelle di calcio, in grande quantità, perché proporzionalmente le parti sono tante? E lui mi ha detto: non lo so, però comunque non contribuiscono al processo di
sono fuori contesto,
quindi non hanno alcun senso, e in quella quantità non si giustifica neanche il discorso di sono impurità, perché lui me l'ha buttata sul sono delle impurità del cherosene,
allora,
o dell'olio,
esatto, allora su quel fatto lì delle impurità ti posso dire la mia idea personale, Allora, gli oli lubrificanti tendono, siccome sono viscosi e quella roba lì, quel particolato lì, quando lo bruci o quando lo inietti, perché c'è un dispersore addirittura davanti al reattore, quindi il motore, quando fanno geoingegneria, il bypass è completamente erorato da questo liquido nebulizzato, quindi va ovunque e contamina anche il lubrificante. Bisogna vedere se la Lohmann ha preso il lubrificante direttamente dalla latta, perché se l'ha preso dal reattore sì, è contaminato dalle stesse cose, ma nel carburante
lei
è viceverso.
Lo ha esaminato il combustibile, ha esaminato l'olio lubrificante e ha esaminato anche i fumi, quindi ha trovato,
esatto,
le stesse identiche nanoparticelle.
L'unica cosa che non so io è se ha preso l'olio direttamente dalla latta, ma comunque non mi stupisco,
sì,
perché tanto
penso
quando fanno loro le cose le fanno sempre,
sì,
così.
Sì, ma poi questa è una Svizzera. No, ma lei l'ha fatto bene, tant'è vero che adesso praticamente non parla più, si va a questi convegni di geoingegneria dove chiacchierano, in sostanza, però non è assolutamente presente, ma è una seria, e lei le sue indagini le ha fatte, e quando presenti queste indagini gli esperti dicono: ma non lo so, non l'ho visto, non l'ho letto, insomma, ecco,
non entrano mai
nel merito.
Allora,
non
loro
entrano.
Continuano a ripetere lo stesso disco rotto, no? Io continuo a mandare le stesse informazioni sempre negli stessi canali e loro continuano a ripetere questo disco rotto. Cioè, come dire, no? Io continuano a ripetere le stesse cose pensando di convincerti che hanno ragione loro. ma
più che altro sistema... di stancarti, di frustrarti, perché...
ma io non mi stanco mica, perché no. Poi io taglio corto, ormai taglio corto, cioè vuoi discutere qualsiasi cosa, abbiamo capito che la materia è articolata, benissimo, facciamo una diretta e la discutiamo di persona, face to face, dove vuoi tu, su StreamYard, dove vuoi, no? La discutiamo in diretta e così ne parliamo, no? Perché io sono disposto, perché anch'io non so tutto, non so ad esempio dove sono i contenitori, non li ho mai trovati, mi piacerebbe vedere dove sono, posso supporre dove li hanno messi, perché l'aereo ha degli spazi che possono essere utilizzati per stoccare anche altre cose, no, ma non li ho mai visti, però il liquido che ho preso io dagli aerei non lascia dubbi, quello l'ho preso io, sì. L'ho preso io e poi tra l'altro il liquido che ho preso io dagli aerei l'ho rifatto, cioè nel senso, per rifare i liquidi che ho preso io dagli aerei non è proprio, non esce proprio uguale, ma se tu fai asciugare un liquido che ho preso io dagli aerei ti ritrovi la polverina che ti trovi sulla macchina,
sì,
la stessa polvere,
sì,
solo che non è magnetica quella lì,
no. Senti, invece ha la stessa cosa per quello che riguarda il carburante, cioè tu hai preso delle boccettine di questo...
No, io ho fatto di meglio, cioè io sono andato lì dall'aviorifornitore quando stava facendo il test dell'umidità.
Ah, quindi hai preso proprio...
E gli faccio, ti ha chiesto quant'acqua c'è nel carburante? Sì, che palle, qui, là, su, giù, vabbè, senti, va, quando hai finito me lo metti dentro qua, così non aveva neanche problema di smaltirlo, okay. E me lo sono portato a casa.
Bravissimo, sì.
Tanto lo buttava via.
Sì, sì. Io ho provato a chiedere qui a un esperto che naturalmente non può credere che l'aviazione civile sia così cattiva, insomma, cioè ti fanno questi discorsi, no, più moralistici, paternalisti.
Ma ha ragione, l'aviazione civile non è cattiva e c'è qualcuno che la usa, però...
E però come si fa a continuare a negare? Perlomeno andiamo a vedere. E lui,
esatto,
mi ha detto...
Quindi se vogliono fare la figura dei fessi fino all'inverosimile, che vadano avanti così, non c'è nessun problema.
Sì. Sì.
Se vogliamo avere a che fare con una manica di fessi assoluti, perché a sto punto sono tutti, perché piloti, controllori di volo, meccanici, tecnici, ingegneri, tutti fessi, no?
Sì.
E se no devono prendere una posizione e fare, perché guardate che gli aerei piacevano anche a me, se no non andavo a lavorare in aeroporto.
Certo, ma sono bellissimi.
Gli aerei
sono bellissimi. Sono bellissimi.
A me piacciono gli aerei, certo. E quindi sono stimolato a capire come funzionano. Questo, sì, qua è un problema.
Sì.
Perché se dopo fai le vaccate, io dopo vengo a saperlo, no? Le vedo.
Sì. Senti, restando sempre sul discorso degli aerei e collegandoci un po' alla tragedia delle alluvioni che si stanno verificando in Italia, io ho visto il video in cui si vede chiaramente che un aereo ha sorvolato per varie ore la zona proprio che poi è stata colpita dall'alluvione. Questo aereo, che tipo di aereo era e perché era lì? C'è stata una giustificazione?
Entriamo in un discorso molto complicato e complesso. Perché adesso, siccome non riescono più a nascondere questo fatto delle scie chimiche, della geoingegneria, stanno buttando tutto sul cloud seeding. Però, signori,
che roba vecchia, però
nuvole, proviamo, no, roba... a parte che è la preistoria della geoingegneria,
certo.
No? Però ragioniamo un attimo, quando fai cloud seeding? Quando il cielo è nuvoloso, non lo fai quando il cielo è sereno,
no.
Quindi non possiamo sapere come avviene il cloud seeding e se fa delle scie che si vedono, perché lo fanno sopra le nuvole, non possiamo vederlo, a meno che siamo anche noi in quota. Ma io da terra, se qualcuno mi sta facendo cloud seeding adesso, che ho sopra la perturbazione, sopra la mia testa, non posso vederla, perché ci sono le nuvole.
Ma questa cosa si vede chiaramente, ti facevo l'esempio prima della tempesta, no? Che io vedevo al di là del cumulo, dietro il cielo azzurro, di un azzurro profondo. Adesso invece si vedono gli strati, cioè ci sono gli strati bassi e sopra vedi che ci sono tutte le strisce che persistono, che si allargano, quindi si vedono tutti questi strati di creazione artificiale di cirri che poi rimangono lì e non sappiamo cosa sono, e discorso che facevamo prima. Senti, ma questo tipo di aereo però che ha sorvolato la zona, che aereo è? Che senso ha? Cioè non è... è un aereo particolare, non si tratta né di cargo né di passeggeri, no? Di cosa si trattava? Che aereo era? Tu lo conosci? Ci sei, Enrico? Sì, pronto? Pronto? E purtroppo abbiamo perso Enrico, ma adesso cerco di recuperarlo. Nel frattempo vi faccio ascoltare una canzone di Caterina Caselli, che naturalmente è adeguata all'occasione, infatti si chiama Sole Spento, il sole che possiamo aspettarci se la geoingegneria solare tanto desiderata, tanto auspicata anche per combattere il riscaldamento climatico, quindi se questa dovesse essere attuata come tanti sperano, il sole sarebbe spento.
Io credo a quello che vedo, e vedo scuro intorno a me. Il bianco è bianco, il nero è nero, nessuno mi imbroglia più. Io credo a quello che vedo, e vedo il pianto negli occhi miei. Nemmeno una voce, nemmeno
Giannini. Nel frattempo avevo mandato Caterina Caselli, Sole Spento, il sole che possiamo aspettarci se questi promotori della geoingegneria vogliono far già, di fatto già la stanno facendo. No, ma torniamo al discorso che stavamo facendo sull'aereo,
sì,
che sorvolava. Che tipo di aereo era? Quindi non un aereo cargo, immagino, non un aereo passeggeri, non un aereo militare, o forse un aereo militare. Che aereo era?
Allora, quell'aereo è un aereo che, da come dicono, doveva ribattere segnale TV del Giro d'Italia.
Quindi un charter, diciamo.
È un aereo, adesso non mi ricordo il modello, BA qualcosa, è comunque un piccolo bimotore.
Sì, quello, ho visto che aveva le eliche, perlomeno quello
sì,
che...
Aspetta, no, ti faccio sapere la sigla di preciso.
Sì.
Questo tipo di aereo viene usato anche per fare cloud seeding.
Quella con lo ioduro d'argento, quella lì, insomma.
Esatto, sì, viene usato anche per fare quel tipo di lavoro lì. Sì. Quindi, però ci dicono che stava ribattendo segnale del Giro d'Italia per vedere di trasmettere in TV. Cosa succede? Di solito la stranezza è che di solito questo lavoro qua veniva fatto con l'elicottero, invece questa volta è stato fatto con l'aereo. Allora, l'aereo è Alfa Sierra Romeo 153, questo qui è il suo acronimo. Mettendo Alfa Sierra Romeo 153, quindi ASR, in Fly Radar 24 vengono fuori tutti i voli che ha fatto questo aereo negli ultimi 7 giorni.
ASR Romeo?
Aspetta, adesso te lo ridico. Allora, Alfa Sierra Romeo 153.
Sì.
Quindi ASR.
Sì.
Ecco, lui sta seguendo il Giro d'Italia e con dei giri di davvero pazzeschi, no? Adesso io capisco che l'elicottero costa molto di più perché ha meno autonomia, però questo aereo non ha fatto una tratta dritta per non so quanti chilometri, ha girato tutta Italia facendo dei loop.
Ma
e
poi...
stranamente tutto il Giro d'Italia è avvenuto sott'acqua tranne la tappa di Bergamo. E questa è un'altra stranezza. Poi dire che c'entra qualcosa è arduo, però insomma i sospetti vengono.
Beh, ma anche perché io ho visto tutti questi giri, otto che ha fatto lì sopra. Cioè, voglio dire, se tu devi. Cioè, non ha senso fare tutto questo lavoro.
Ma diciamola proprio in modo comico: quanti travel gum ha preso il pilota?
Sì.
Perché girando così, cioè, non so, non ha fatto un tratto dritto, sei sempre in virata.
Sì. E,
insomma, chi sei, Iron Man? Non so, non credo che sia una bella cosa. Sì. Fare 4 ore a girare su te stesso.
Sì. No, che senso ha?
Ecco, quindi quella è una stranezza. E l'altra stranezza era appunto l'alluvione delle Marche, che è stato sorvolato da un AWACS, sì, un aereo militare, un aereo radar militare, 72 ore prima,
sì,
e poi c'è stata l'alluvione delle Marche. Perché attenzione...
quella di Senigallia, no? Quella, sì, di Senigallia.
Quella è stata geoingegneria proprio,
sì,
quella delle Marche. Qui Selan ha fatto cloud seeding per fare il disastro in Emilia-Romagna. Sì. Che differenza c'è? La differenza tra cloud seeding e la geoingegneria in quanto tale, che sarebbe quella che vediamo, le famose scie chimiche, è questa qua. Per fare cloud seeding e fare un disastro, io ho bisogno di una perturbazione già fatta.
Sì.
Quindi trovo una perturbazione, lancio i composti che possono essere ioduro d'argento o quant'altro, e succede quello che succede.
E la rendo catastrofica.
Quando lanci quella roba lì, non è che poi puoi chiudere il rubinetto, eh.
È chiaro.
Tutto quello che c'è dentro viene giù, tu non sai quanta roba c'è dentro nella nuvola. Può esserci dentro anche tutto il Lago Maggiore, non lo puoi sapere. Ti viene giù tutto. Dove hai lanciato quella roba lì cade tutto.
Sì.
Mentre con la geoingegneria non è necessario avere una perturbazione. Te la crei. Dedi le correnti in maniera tale da far scontrare aria fredda e aria calda nel punto dove vuoi tu e ti crei la perturbazione. E se non è sufficiente, dopo col cloud seeding fai la bomba d'acqua.
Sì. Poi c'è anche questo discorso che sia l'alluminio che il bario sono igroscopici, ma anche il carbonato di calcio, no? Anche,
esatto,
il calcio. Quindi praticamente, esatto, assorbono l'umidità e disseccano l'aria. Mentre lo ioduro d'argento crea queste molecole più grandi, insomma fa piovere, per cui ci sono vari tipi di operazione.
Esatto, ma l'operazione che la geoingegneria mette in atto nel 90% dei casi è quella che hai detto tu adesso, quindi disseccare l'atmosfera.
Sì.
Perché? Perché a quanto abbiamo capito ai militari serve l'atmosfera priva di acqua. Perché usano i radar in banda KA anche per le loro trasmissioni radio, quindi usano questa frequenza che è molto vicino alle microonde, e questa frequenza è disturbata dalla presenza d'acqua in atmosfera, quindi nebbie,
che nuvole, crea scattering, no? Che crea
il fenomeno dello scattering, quindi il segnale rimbalza tra una goccia e l'altra e non vedi più niente, cioè nel senso diventa tutto un casino. Allora cosa devi fare in questo caso? O distruggi l'umidità disseccando, quindi la togli, e come fai? Con queste sostanze la distruggi praticamente, la inglobi e la precipiti, no? Perché attenzione, noi abbiamo fatto 18 mesi senza acqua qua da me,
sì,
non ho mai visto l'erba gialla, perché proprio queste sostanze assorbono l'umidità e la portano a terra non sotto forma di gocce, ma la fanno precipitare in un altro modo e le piante la assorbono lo stesso,
sì,
e quindi rimangono vive. Quindi io non ho mai visto l'erba gialla, ingiallita, le piante ad alto fusto in sofferenza, ma l'erba no.
Sì.
Quindi cosa succede? Tu togli l'umidità e se non ci riesci, perché l'umidità è troppo, ci sono delle condizioni particolari, la inquini. Un po' come si fa, no? Come fai ad aumentare la conduttività nell'acqua distillata? Ci metti un cucchiaino di sale da cucina o di bicarbonato di sodio.
Sì.
In questo modo l'acqua diventa molto più conduttiva. E fai la stessa cosa in aria. Con queste polveri tu le lanci e a questo punto l'acqua inquinata da queste polveri diventa conduttiva e quindi da mezzo ostativo diventa un mezzo che ti facilita il lavoro.
Sì.
Se proprio non c'è umidità, ma neanche a pagarla oro, allora lanci i polimeri, i cosiddetti fili di ragno. Lì cosa succede? Questi composti si attaccano a queste ragnatele finte e la ragnatela funge da paracadute e tu hai delle antenne super efficienti lunghe centinaia di chilometri e poi te le ritrovi sui campi di riso.
Sì.
Più o meno funziona così.
Sì. Senti, passiamo un attimo a quello che Franco Prodi, che è un esperto delle nubi, tra l'altro contestato perché si dice che sia, gli dicono che è negazionista perché lui nega il ruolo della CO2 e soprattutto mette l'accento sull'inquinamento, dice ma se vogliamo fare qualcosa di serio, di concreto, di reale, riduciamo l'inquinamento, affrontiamo quello, ma non prendiamocela con con la CO2. Però Franco Prodi, tra l'altro, comunque è un esperto anche in questo campo. E io ho sentito un'intervista, però non sono riuscita a capire bene, un'intervista fatta a Moniti, e ha parlato anche della modificazione, cioè è stata fatta la domanda dal giornalista sulla modificazione climatica, però lì io non sono riuscita a capire la posizione di Prodi. Tu l'hai seguito, perché lui sicuramente è un esperto e non sposa la, l'ossessione della CO2.
Sì, è intelligente, perché non sposa proprio, è insostenibile quella la posizione.
Non si sei, perché, un'ossessione.
Perché, sì, è un credo, alla fine basta, perché l'apporto antropico sul contenuto di CO2 di tutto il pianeta è praticamente nullo, è pochissimo. Io ho visto delle proiezioni, si tratta non so di quanto, ma è proprio insignificante. Però ha lo stesso un effetto, piccolo, piccolissimo, ma ce l'ha. Ingigantire quell'effetto, secondo me, è una cosa illogica, perché proprio non è un po' come scaldare una pentola di 1000 litri d'acqua con l'accendino. Sì. Non ce la farai mai, sì. No? Fine, cioè, il discorso è quello lì.
Ma tra l'altro si contraddicono anche, perché il maggiore gas serra è il vapore acqueo, quindi queste scie di condensa, nella migliorissima delle ipotesi, sono vapore acqueo, no? Non sono solo quello, ma mettiamo che sia vapore acqueo, comunque hanno un contributo pesante all'incremento della temperatura, perché perché il vapore acqueo è un gas serra, quindi di questo tema, e questo viene anche riconosciuto, solo viene riconosciuto negli ambiti degli esperti dei lavori.
Vedi che
e il pubblico non...
Più vai avanti a parlare, più si crea un discorso che va approfondito in tutte le direzioni, no? Sì. E quindi è una cosa, la geoingegneria, che se non hai il tempo, no, puoi dire tutto il contrario di tutto senza problemi. Ma è vero quel discorso lì, perché le scie di condensa, tra virgolette, le scie chimiche, quando quel particolato cade a terra, i moti convettivi, arriva a una quota di 600 metri più o meno, a una quota di 600 metri trova i moti convettivi che arrivano dal suolo, che li tengono in sospensione, quindi questo particolato è come se a 600 metri di quota comincia a rallentare. Comincia a rallentare e cade molto più lentamente verso il suolo. Sì. In quei 600 metri lì, se c'è il sole, diventa una camera a gas, una serra.
Ma questo si vede chiaramente, io l'ho visto qui chiaramente in Olanda, giorni in cui c'erano tantissime scie e diventava un inferno.
Bravissimo.
Perché si creava una specie di inversione termica, comunque in assenza di vento, con questa coltre schifosa di lanugine, di metastasi, e praticamente si creava questa, e lì si creava veramente la
e lì ti vendono il cambiamento climatico, no? Sì. Perché dicono, vedi, in pianura padana ci abbiamo 40 gradi e tu c'è l'umidità altissima, e è come se ne hai 42-43, adesso 40 è troppo, però per fare un esempio,
sì,
no? Inducono queste situazioni, sì. Quindi tu senti sto caldo e dici, oh porca miseria, si sta scaldando il pianeta, sì. No, non è così.
Sono loro che creano questa coltre di schifezze.
Esatto, bisogna tenere presente anche un'altra cosa, che tutti i danni che riescono a fare con la geoingegneria li possono fare a livello più o meno localizzato, o perlomeno su uno stato per volta. Non è che possono farli come vogliono loro, perché devono prendere l'energia e spostarla da un'altra parte. E abbiamo avuto la prova di questo quando hanno fatto nevicare più volte nel deserto del Sahara.
Sì.
Questo.
Ma anche ci sono state delle inondazioni a Dubai.
Sì, ma io proprio parlo della neve, perché
sì, la neve nel Sahara è
sotto zero di giorno, sì, nel deserto, cavolo, devi essere proprio bravo.
No.
Perché se no.
Senti, invece riguardo a Prodi, mi dicevi non hai seguito il suo discorso.
Non ho seguito molto. A me
io vorrei interrogarlo, vorrei capire, perché ho l'impressione che comunque sì, è sicuramente un esperto e allora, si è occupato anche di modificazione del clima, quindi si occupa di nubi, quindi lui non può non sapere.
Lui dice solamente che, da come la so io, dice che le nubi non sono più quelle di una volta. Ha ragione.
Questo l'avevamo capito anche noi.
attenzione alla finestra, non sono più quelle di una volta per colpa dell'uomo, ma non dice qual è la colpa.
Sicuramente c'è l'inquinamento, ma c'è anche la geoingegneria.
Sì, però non dice c'è questo, c'è quello. Dice che non sono più quelle di una volta.
Dice la verità, quindi.
Vuol dire
quindi,
che, no? Quindi dice una mezza verità, ma sì. va già bene perché è dentro nel sistema fino alla punta dei capelli. Sì. Se viene fuori con la parola sbagliata
è bellissimo. Devo cercare di intervistarlo e ci devo provare. Senti Enrico, io purtroppo devo chiudere perché adesso finisce l'ora. Però ci restiamo in contatto e bisogna assolutamente continuare a battere, cioè come loro battono in continuazione su questa CO2, dobbiamo continuare a battere con le domande. Cosa c'è dentro il carburante? Che cosa ci mettete? Che cosa fuori esce dagli aerei? Che cos'è questa roba che fuori esce? Ce lo volete dire?
Poi vado, ti dico l'ultima cosa. Signori, guardate che noi abbiamo sopra la testa ogni 24 ore, per in una giornata volano 250.000 aerei, ok? 250.000 si alzano in volo. Guardate che ogni aereo consuma di media 3.000 kg di carburante all'ora. Tutti gli aerei sono euro zero. Sì. Quindi stiamo parlando di qualche miliardo di chili di carburante bruciato al giorno euro zero, ok? Sì. No, quando ti vengono a dire l'euro 4, l'euro 5, l'euro 18,
sì,
l'euro
sì.
24.
Sì.
E noi conto di questa cosa
abbozziamo.
Qua.
E noi abbozziamo.
Esatto. Ed è una causa di inquinamento che non viene mai presa in considerazione.
Sì.
Hanno preso in considerazione per sguincio le navi, ma degli aerei non ne parla nessuno.
No,
sono
no.
intoccabili gli aerei.
Infatti. Assolutamente, no, bisogna continuare a martellare giorno dopo giorno, non scoraggiarci, continuare a fare queste domande, farle agli esperti, farle comunque. Enrico, grazie, restiamo in contatto, questo è solo l'inizio, ti auguro una buona serata e ci risentiamo.
Va bene,
grazie,
buona serata anche a voi e
di essere
di
stato con noi a Radio Onda Italiana. Ciao Enrico.
Buonasera.
Io credo a quello che vedo e vedo scuro intorno a me. Il bianco è bianco, il nero è nero, nessuno mi imbroglia più. Io credo a quello che vedo e vedo il pianto negli occhi miei. Nemmeno una voce, nemmeno una luce, il sole non vive più. Solo per me è finita la mia terra è senza amore.
Radio Onda Italiana, Libera la Radio, si chiude qui. Ringrazio ancora Enrico Giannini che è stato con noi questa sera. Abbiamo parlato delle famigerate scie di condensazione che vediamo tutti i giorni offuscare e deturpare il nostro cielo. Vogliamo veramente sapere che cosa sono, a cosa servono. Grazie ancora dell'attenzione, ci risentiamo la prossima settimana, lunedì sera, con Sebastiano Gentile e Stefano Bocconi, e con me la prossima settimana, mercoledì, dalle 8 alle 9. Alla prossima puntata.